I santi canonizzati del giorno. Beato Giacomo Cusmano. Genio della carità e vero padre dei poveri, questo beato nacque a Palermo il 15 marzo 1834. Quarto dei cinque figli che Giacomo Cusmano, ingegnere agronomo e proprietario di una vasta tenuta a San Giuseppe Jato, ebbe da Maddalena Patti, figlia di un ingegnere demaniale di ponti e strade. Al fonte battesimale gli fu imposto il nome del padre, sotto la guida del quale imparò molto presto ad amare e a soccorrere i poveri. A 3 anni, durante un'epidemia di colera, rimase orfano di madre. Vincenzina, la sorella maggiore, 12enne, si prese cura di lui e gli instillò nel cuore una precoce attrattiva per la pietà. Dagli 8 ai 18 anni Giacomo frequentò a Palermo il rinomato Collegio Massimo, diretto dai padri gesuiti. In quel tempo fece parte della congregazione di San Luigi Gonzaga, composta dal fiorfiore della gioventù, che coltivava una speciale devozione all'Eucaristia e all'Immacolata. Al massimo, leggendo le periodiche relazioni che i gesuiti, impegnati nella conversione degli indiani, mandavano dalle montagne rocciose degli Stati Uniti ai loro confratelli, concepì il desiderio di farsi missionario, ma i familiari non ne vollero sapere perché vedevano in lui, alla morte del padre, un assennato capo di famiglia. Terminati brillantemente gli studi ginnasiali e liceali, nel 1851 il Cusmano si iscrisse alla facoltà di medicina di Palermo. In quell'ambiente saturo di miscredenze e di materialismo, egli continuò a frequentare i sacramenti, nonostante le derisioni di alcuni suoi condiscepoli. Grazie alle sue belle doti umane e alle sue virtù cristiane, in breve divenne una potente calamita di tutta la scolaresca. I meno intelligenti si rivolgevano a lui per essere aiutati nelle materie più difficili. I migliori si radunavano nella sua casa per approfondire gli studi di anatomia. I dubbiosi ricorrevano al suo consiglio perché sapevano quanto fosse istruito nei misteri della fede e morigerato di costumi. Dopo aver conseguito a soli 20 anni la laurea in medicina e chirurgia, con il massimo dei voti e la lode, il beato cominciò a esercitare con impegno e ardore la sua professione a Palermo, dove sovente era obbligato a dimorare. La tenuta ereditata dal padre nel 1853 esigeva grande senso pratico e molta tempestività nella direzione dei lavori. Suoi prediletti furono i malati poveri. Da essi non accettava compensi, anzi provvedeva loro le medicine di cui avevano bisogno o dava aiuti in denaro. A contatto dei poveri, dei malati e dei tribolati, a poco imparò anche a dominare il suo bollente temperamento, fino a trovarsi a suo agio con tutte le categorie sociali. Rimase tuttavia un uomo volitivo, imperioso, che non si spaventava delle difficoltà, non indietreggiava dinanzi agli ostacoli. Si riconosceva in tutto dipendente da Dio, ma amava essere devoto senza bigotteria e morigerato senza fanatismo. Secondo Vincenzina, nonostante la grande soddisfazione che provava nell'esercizio della professione medica, egli sperimentava pure il desiderio di una vita migliore. Come l'avrebbe realizzata? Solamente nel sentirsi povero tra i poveri, nel condividere l'umiliante dipendenza dei bisognosi dai ricchi e nel mettersi a loro completa disposizione. A 25 anni, dovendo prendere una decisione per il futuro, chiese al suo migliore amico, il dottor Michele De Franchis, che gli indicasse una persona capace di guidarlo per la via giusta. Costui non fece altro che condurlo dal proprio direttore spirituale, don Domenico Turasso, canonico della cattedra di Palermo e professore di ebraico presso l'università. L'esperto maestro di spirito, più tardi vescovo di Agrigento, esortò il nuovo discepolo a fare ogni giorno la comunione, a meditare la Sacra Scrittura, ad aiutare il parroco di San Giuseppe Jato nell'insegnamento del catechismo ai fanciulli e agli adulti. Il beato gli scriverà riconoscente il 10 settembre 1873. Per mezzo suo balenò agli occhi miei una nuova luce. Io intesi in me il vigore di una vita nuova e come uomo nuovo gustai dolcezza, che non gustata non si intende mai. Prese la decisione di non pensare più al matrimonio e per soccorrere i poveri con la questua propose di farsi frate cappuccino. Il canonico invece lo consigliò di prepararsi al sacerdozio nonostante lo spavento che provava pensando a quella troppo sublime dignità e il timore che nutriva di non potersi da sacerdote dedicare ai poveri come nella vita religiosa. Il direttore sciolse le sue ansietà scrivendogli: «Iddio ti chiama per mezzo mio, guai a te se non rispondi all'appello di Dio». L'8 dicembre 1859 indossò l'abito clericale nella chiesa parrocchiale di San Giacomo la Marina e il 22 dicembre 1860, dopo un corso accelerato di studi teologici, fu ordinato sacerdote. Quel giorno sentì più forte nell'anima il desiderio di consacrarsi ai bisognosi, facendo sue le loro miserie materiali e morali. Il dottore Enrico Albanese, suo amico e rinomato chirurgo anticlericale, esclamò: «Peccato! Giacomo, se non si fosse fatto prete, sarebbe asceso sulla prima cattedra della scienza o sarebbe diventato un grande genio della rivoluzione italiana». Nominato dall'arcivescovo di Palermo rettore della chiesa dei Santi 40 Martiri al Casalotto, il beato vi si stabilì con la sorella Vincenzina e la zia Caterina. Avrebbe voluto darsi subito al soccorso dei poveri, ma il canonico Turano, per 7 anni, gli impose di attendere al perfezionamento degli studi, frequentando i corsi regolari del seminario, studiando sotto la sua guida la Bibbia, leggendo le opere dei grandi mistici e le vite dei santi che si distinsero nell'esercizio delle opere di misericordia. Cercò di seguirne subito le orme, aprendo a San Giuseppe Jato un asilo per le orfanelle e affidandole alle cure delle figlie della carità di San Vincenzo de Paoli. Per 5 anni aveva sperato che i benestanti del paese lo avrebbero aiutato nell'impresa, impegnandosi a versare un soldo al mese. Invece ne era rimasto amaramente deluso. Il comune dovette accollarsene la spesa. Mentre attendeva l'ora di diventare medico dei corpi, don Giacomo si fece medico delle anime. Laici di ogni condizione sociale ricorrevano a lui per la confessione e la direzione del loro spirito. Dopo che si iscrisse alla congregazione dei padri ricordanti per l'assistenza agli infermi e ai moribondi, sovente fu visto riposare di notte vestito per essere subito pronto ad ogni chiamata. Per aiutare almeno spiritualmente i poveri, fondò nella chiesa di cui era rettore un'associazione religiosa, avente lo scopo di radunarli, catechizzarli e prepararli ai sacramenti. Il 2 dicembre 1860 la Sicilia fu sottratta da Giuseppe Garibaldi al dominio del re di Napoli, Francesco II di Borbone, e annessa all'Italia dal re Vittorio Emanuele II. Ma per molto tempo non conobbe miglioramenti. Don Giacomo vede con pena i poveri che mancano di pane e di abiti, di letto e di tetto, e la classe dei ricchi che fa poca o nessuna attenzione al dovere di amare il prossimo. La miseria morale non era inferiore a quella materiale e veniva di continuo favorita dalla stampa pornografica, dalla massoneria, dalla prostituzione, dalla irreligione, nonché dal cattivo esempio dato da sacerdoti e religiosi che abbandonavano parrocchie e conventi per farsi garibaldini. Nel cuore dei concittadini il Cusmano riscontrò un pauroso vuoto di carità, vale a dire la più grande indifferenza per le necessità dei nullatenenti. Non si stancava di ripetere: Dobbiamo custodire la fede per mezzo della carità. Ma come esercitarla? Assistendo i poveri con i servizi più umili. Nell'autunno del 1864, mentre il Cusmano sedeva a mensa del dottor De Franchis, constatò che, ad ogni portata, ciascuno dei membri della famiglia toglieva dal proprio piatto un boccone e lo metteva in una scodella al centro della tavola. Era detto boccone del povero, perché alla fine del pranzo veniva somministrato a un bisognoso. Il dottore gli spiegò che quel gesto veniva praticato da loro tutti i giorni per educare i figli all'esercizio della carità. Folgorato dalla grazia, il beato credette di avere finalmente trovato il mezzo per invogliare tutti al soccorso dei miseri, anche senza versamento di denaro. Ne parlò con il suo direttore, ma costui non lo approvò. Preferiva che continuasse ad attendere al perfezionamento dei suoi studi. Nell'attesa di poter provvedere organicamente quel boccone materiale all'affamato, don Giacomo moltiplicò gli sforzi per invogliare i frequentatori della sua chiesa a nutrirsi, anche tutti i giorni, di quello che amava chiamare boccone eucaristico, capace di placare la fame di tutti gli uomini. Personalmente egli attingeva ogni giorno alla messa la forza di donarsi continuamente senza riserve ai bisognosi. La celebrava con grande esattezza e attenzione, tenendo la testa leggermente inclinata da una parte e senza mai omettere la preparazione e il ringraziamento. Quando la celebrava da solo vi impiegava anche un'ora. Al momento della consacrazione facilmente prorompeva in infuocati sospiri e in un pianto dirotto. Diverse volte fu visto sollevato da terra. Di mano in mano che cresceva nell'amore di Dio, il beato si radicava sempre più nella convinzione di aver ricevuto da Dio il compito di dedicarsi ai poveri. Un giorno affermerà: «Ero contraddetto dal mio direttore, ma quel desiderio era tanto prepotente nel mio cuore che mi era impossibile vincermi ed applicare ad altro le forze della mia anima». Per spingerlo all'azione, Dio si servì della tristezza dei tempi. Dopo la soppressione degli ordini, delle congregazioni religiose e l'incameramento dei loro beni da parte del governo italiano, i poveri, rimasti completamente senza assistenza, si diedero all'accattonaggio. A causa della grande miseria, a Palermo scoppiò prima una sommossa popolare, poi il colera e quindi la fame. Il Cusmano si trasformò allora, con una abnegazione eroica, in medico delle anime e dei corpi. Per inedia diverse persone morirono ed altre furono sorprese a divorare carne cruda di cane. Sconvolto da quelle notizie, il beato corse, per l'ennesima volta, a supplicare il canonico Turano di concedergli il permesso di mettere in opera il boccone del povero. Il direttore spirituale glielo aveva fino allora negato perché, segretamente, temeva che, senza volerlo, il suo diretto scivolasse nel radicalismo del clero garibaldino. Nelle visite che l'amante dei poveri cominciò a fare in stamberghe e soffitte, trovò tante bocche da sfamare. Il 21 febbraio 1867, con la licenza dell'arcivescovo Giovanni Battista Naselli, fondò nella sua chiesa l'Associazione del Boccone del Povero. Da quel giorno fu visto uscire la mattina con la bisaccia al collo o con un carrettino a mano, per andare a raccogliere le derrate alimentari crude che le buone famiglie avevano messo in serbo per i poveri. Nel pomeriggio, con l'aiuto della sorella, della zia e di altre quattro donne, puliva, ripartiva e portava ai bisognosi i viveri racchiusi in sacchetti puliti. A sera sovente tornava a casa con le gambe e i piedi gonfi. Sappiamo che soffrì di varici e che per 20 anni fu afflitto da una grossa fistola, da cui guarì dopo 2 operazioni, che subì senza anestesia, con stupore dei chirurghi. La questua nei primi tempi fu così abbondante che l'opera del boccone del povero fu in grado di aiutare gli orfani di vari ospizi e di preparare ogni sera anche la minestra per oltre 200 poveri. All'opera sociale del Cusmano si unirono presto più di 20 sacerdoti e altre distinte persone viventi in famiglia, tra cui figuravano medici e farmacisti disposti a una gratuita assistenza sanitaria. Lo stesso canonico Turano ne divenne il più zelante sostenitore e propagatore. Convinse Vincenzina, bramosa di vita contemplativa, a rimanere accanto al fratello per il servizio dei poveri, e tenne conferenze ai primi compagni del Cusmano, che con lui formarono più tardi una nuova famiglia religiosa. Convinto che la prima carità è quella di insegnare a lavorare per avviare i bisognosi all'autosufficienza, il beato fece sorgere nell'atrio della sua chiesa una sartoria e una calzoleria con un negozio di rivendita di calzature a buon mercato. Stabilì una colonia agricola nella tenuta di San Giuseppe Jato per gli orfani dei contadini. Comperò le macchine tipografiche necessarie per la stampa di un proprio bollettino. Dopo circa 4 anni di intensa attività, l'opera del boccone del povero decadde. L'ideatore era rimasto quasi solo a sostenere il peso. Vedendosi deriso e trattato come un maniaco, fu torturato dal dubbio che l'amore che provava per i poveri non venisse da Dio. Perciò gli rivolse questa preghiera: «Se vostre non sono le mie idee, cancellatele. Se vostro non è lo slancio del mio cuore, estinguetelo. Ma chi poteva a tanta impresa ispirarmi se non voi? Chi sente tanta pietà per tutte le miserie del mondo se non voi? Dunque, se io mi inganno, mi avete voi ingannato». Il comune di Palermo gli offerse una parrocchia, l'arcivescovo un canonicato, ma egli volle rimanere libero per dedicarsi ai suoi poveri. Per mantenere in piedi una parte delle sue opere di beneficenza, fu costretto ad assumere persone a pagamento e a chiedere elemosine anche in denaro. Il 26 aprile 1874, con le orfanelle che aveva raccolto dalla strada, si trasferì nell'ex conventino francescano di San Marco al Capo, che aveva preso in affitto. Per 10 anni, dal 1870 al 1881, vivrà interiormente un vero martirio, come risulta dalle sue lettere. Il 21 aprile 1874, per esempio, scrisse a Monsignor Turano ad Agrigento: «Tutto, tutto mi spinge a cercare la solitudine, a credere che non è il Signore che mi vuole qui. Pure non ho l'animo di vedere perire per colpa mia una delle cose affidatemi, senza sentirmi in un inferno peggiore di quello ove sono». Il direttore lo rincuorò e il 22 gennaio 1876 gli scrisse perentoriamente: «Dio vuole che tu prosegua senza scoraggiamenti. Egli ti cambierà in quel che ti vuole». Altrettanto perentoriamente gli aveva già scritto l'11 settembre 1874: «In quanto poi ad abbandonare a Padre Nunzio Russo il boccone del povero è uno sproposito massiccio. Tu sai che Dio ha destinato te a quest'opera». Parve al beato che anche la Madonna, da lui veduta in sogno con il bambino Gesù in braccio nell'agosto del 1878, lo rassicurasse che egli tutto doveva a suo figlio. Che la sua opera fosse anche da lei protetta lo dedusse dalla benedizione che ella pronunciò sul pane destinato alle orfanelle e su 2 pentole di ferro che, poste sul fuoco, bollivano ripiene di pasta. Nell'aprile del 1880 il Cusmano ebbe modo di incontrare e parlare a Castellammare di Stabia con Melania, la veggente di La Salette. Anche lei lo esortò a non abbandonare l'opera intrapresa, servendosi degli elementi di cui disponeva senza cercare l'aiuto di altre famiglie religiose. Il 23 maggio dello stesso anno egli diede l'abito religioso alle prime sei suore serve dei poveri, nella chiesa di San Marco, di cui nominò superiora la sorella Vincenzina. Per tutta la città di Palermo corse la voce «La carità a San Marco». Il boccone del povero conobbe di nuovo la primavera. Il 4 ottobre 1884 il fondatore diede pure l'abito religioso ai primi 10 frati servi dei poveri che gli si erano uniti spontaneamente per i lavori più pesanti. E il 21 novembre 1887 costituì la tanto sospirata comunità dei missionari servi dei poveri, ai quali il cardinale Michelangelo Celesia diede il crocifisso quale segno di aggregazione. Raggiungeva così dopo 37 anni l'ultima componente della vita migliore tanto desiderata. Era volontà di Dio però che di tanto bene il padre Cusmano godesse per poco tempo. Ebbe tuttavia l'opportunità di estendere la sua opera a beneficio degli orfani e dei vecchi in altri 8 centri della Sicilia, pur tra mille difficoltà. Li dirigeva scrivendo di notte tante lettere da essere costretto a sospendere la fatica per il tremore che lo assaliva alle mani. Unica sua preoccupazione fu sempre quella di convincere i membri delle due famiglie religiose da lui istituite a condividere senza limiti la sorte dei più poveri, a imitazione di Gesù Cristo, che passò su questa terra facendo del bene a tutti. I bisogni di centinaia e centinaia di poveri e la formazione dei suoi seguaci pesavano oltre misura sulle spalle del Beato. Il 26 aprile 1887 scriverà: «Continui affanni, non mi lasciano un minuto di libertà e la stessa notte non più di 4 o 5 ore posso avere per il riposo». Il 17 febbraio 1888 fu assalito da febbre. Il medico gli riscontrò una pleurite con complicazioni cardiache di cui morì il 14 marzo dello stesso anno, senza fare in tempo a ricevere il desiderato viatico. Giovanni Paolo II ne riconobbe l'eroicità delle virtù il 2 aprile 1982 e lo beatificò il 30 ottobre 1983. Insegnamento. Chiediamo a Dio per intercessione del beato Giacomo che la virtù della carità, soprattutto verso i più bisognosi, sia il distintivo della nostra vita di veri cristiani. Avete ascoltato i santi canonizzati del giorno. Beato Giacomo Cusmano.